Era un'intervista alla BBC poco prima della sua morte. José Saramago era premio Nobel per la letteratura qualche anno fa. E aveva scritto un libro il cui titolo era emblematico, Cecità. Era la storia di una società, di un popolo, che improvvisamente iniziava a non vedere. E lui, a lui viene chiesto perché ha scritto come quasi sua ultima opera, quasi suo testamento, era più che ottantenne, come mai ha scritto un libro sul tema della cecità? Lui ci pensa un attimo e a un certo punto dice: guardi, secondo me siamo diventati tutti ciechi. Secondo me siamo davvero ciechi. Siamo ciechi che non vedono. Siamo ciechi che pur vedendo non vedono. José Saramago aveva catturato una delle cose fondamentali, una lettura fondamentale della, no, della società contemporanea, la cecità. Ma non la cecità, non la mancanza di visus, ma quella cecità spirituale, morale, valoriale, quell'essere senza sogni, quell'essere senza visione che ci sta impoverendo. L'uomo ha bisogno di sogni. Ognuno di noi ha bisogno di una visione più grande di noi su cui investire la propria vita. Gli imprenditori lo sanno bene che il loro successo può reggersi soltanto sulla potenza di una visione. Bill Gates, 40 anni fa, sognava un computer in ogni scrivania. La sua visione, il suo sogno si è realizzato. Henry Ford sognava una società strade senza cavalli. Il suo sogno si è realizzato. Walt Disney sognava una generazione di piccoli felici e contenti. Il suo sogno si è realizzato. Qual è il mio e il tuo sogno oggi? Qual è il mio e la tua visione stamattina? Forse consideriamo i sogni come disturbi notturni, vanità da cui allontanarsi con facilità? O forse il sogno, la visione può diventare la stella polare, qualcosa che ci guida nel cammino? Io questa mattina voglio raccontarti, voglio parlarti di come una visione, di come un uomo può farci uscire dalla trappola della cecità. Questa mattina voglio raccontarti di come la peggiore delle cecità può essere trasformata, guarita, liberata da Gesù. Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca un brano. Luca, capitolo 18. La pagina per chi usa la Nuova Riveduta è la 1039. Luca capitolo 18, leggeremo dal versetto 30, dal verso 35. Luca 18, verso 35. Il titolo dice già molto: Gesù guarisce un cieco. Verso 35, questa è la parola del Signore. Come egli si avvicinava a Gerico, cioè Gesù, come Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada, mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! E quelli che precedevano lo sgridavano perché stesse zitto, perché tacesse. Ma lui gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me! Gesù si fermò e comandò che il cieco fosse condotto a lui. E quanto gli fu vicino, domandò: che vuoi che io ti faccia? Egli disse, Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Nello stesso istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Abbassiamo il capo. Signore, siamo davanti alla tua parola e ti chiediamo, Signore, che questa parola possa parlare alla nostra mente, ai nostri cuori, Signore, sollecitare una nuova azione. Signore, assistici con la potenza del tuo Santo Spirito affinché possiamo crescere nelle tue vie, confrontarci con essa e fare come questo cieco, vivere alla tua gloria. Nella prospettiva cristiana, fratelli, amici, quello che io e te siamo, la fede, non è il frutto di meriti umani. Nella prospettiva cristiana tu hai fede perché a un certo punto della tua vita lo Spirito Santo irrompe nel tuo cuore e fa un'operazione maestosa che si chiama rigenerazione, ti fa nascere di nuovo. E nella prospettiva cristiana, quando lo Spirito Santo fa questo, quando arriva nel tuo cuore e ti fa nascere di nuovo, ti dà un nuovo start-up, qualunque cosa sia successo, ti dà la possibilità di un nuovo e potente inizio, quando lo Spirito Santo fa questo, succedono due cose che sono come il lato della stessa medaglia. Da un lato succede, quando lo Spirito Santo opera, quello che emerge subito è la dimensione del pentimento. Tu, come risposta all'opera dello Spirito Santo, non ti ravvedi dei tuoi fallimenti, dei tuoi peccati, di quello della sporcizia di cui sei portatore. Dici, Signore, io ti confesso i miei peccati, mi ravvedo per quello che ho fatto, per quello che sono. E l'altra cosa che lo Spirito Santo fa, quando arriva nel tuo cuore, quando ti rigenera, quando ti dà la nuova nascita, e ti dà la fede, cioè l'abilità di credere. Cioè quella cosa che ti fa abbracciare ed avere fiducia in qualcosa più grande di te, l'abilità di avere una visione più grande della tua miopia. Questo fa lo Spirito di Dio. Fede e pentimento. E il libro degli Atti e la Bibbia è piena di questi riferimenti. Pietro, al giorno di Pentecoste, il suo primo sermone pubblico, cosa dice, cosa invita agli uditori? Ravvedetevi, cioè cambiate vita, pentitevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù, che è quello che faremo oggi. E cosa fanno ancora nel libro degli Atti? Cosa annunciano? Cosa annunciano i discepoli? Annunciano, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia. E cosa dice il Signore Gesù nel Vangelo di Marco? Come inizia? Qual è l'incipit del Vangelo di Marco? È questo, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Quindi, ravvediti, cambia vita, confessa i tuoi peccati, ravvediti e credi nel Vangelo. Lo Spirito Santo fa questo, ti cambia il cuore, ti toglie il cuore di pietra e ti mette un cuore che pulsa per il Signore, e ti dà l'abilità di credere e di pentirti. Non c'è autenticità della fede senza questo. E quello che noi vediamo qui, nel Vangelo di Luca, è la storia di un uomo. È la storia di un uomo a cui succede qualcosa di particolare. Gesù sta camminando nelle strade di Gerico. C'erano molti che seguivano Gesù. Gesù era già una personalità. Molti lo seguivano per curiosità, per convenienza, per interesse. Gesù cammina nelle strade di Gerico e il verso 35 ci dice come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando, quindi era un cieco che chiedeva elemosina, sente la folla che passava e dice ma che cosa sta succedendo attorno a me? E gli chiedono, e gli fecero sapere che c'era un certo Gesù che stava passando per quella strada. E questo cieco vede qualcosa. Questo cieco vede alcune cose. Vede il suo bisogno. Questo cieco ha bisogno della vista. Non vede, vede tutto nero, oscuro. I suoi occhi hanno visto per tanti anni soltanto tenebre, oscurità, negatività. E quando Gesù gli chiede di cosa ha bisogno, il cieco non ha dubbi, non ha incertezze. Lui sa, è molto semplice, molto diretto. Verso 41 dice, il Signore Gesù gli chiede, cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco lo sa cosa vuole, che io recuperi la vista, Signore, io voglio vedere. Signore, io voglio vedere. Lui è cieco e la conseguenza della sua cecità è tremenda. In una società senza assistenza, senza welfare, senza accompagnamento, essere ciechi significa essere gli ultimi degli ultimi della società, significa essere affidati al nulla, significa essere buttati nelle discariche della vita. E lui è lì che elemosina perché non può lavorare, non può provvedere per i suoi bisogni. Essere cieco è una condizione che lo paralizza completamente, non ha nessun futuro, è un uomo misero. Però quest'uomo, nella sua miseria, nella sua cecità, nel mezzo del suo problema, cosa fa quest'uomo? Grida a Gesù e grida in modo molto chiaro, Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me, abbi pietà di me. La parola pietà, la parola misericordia, significa che questo cieco vede qualcosa di più del suo bisogno materiale. Questo cieco, se da un lato chiede che recuperi la vista, chiede bisogno, che il suo bisogno materiale sia soddisfatto, che torni a vedere. Questo cieco chiede anche misericordia. Si rende conto che il suo bisogno spirituale è almeno tanto importante quanto il suo bisogno materiale. Questo cieco sta vedendo molto più lontano dei suoi vicini, capite? Questo cieco sa che ha bisogno di recuperare la vista, ma ha bisogno anche di misericordia, ha bisogno dell'amore di Dio per i peccatori, ha bisogno della grazia di Dio che libera, spezza le catene, che dà una nuova possibilità, una nuova vita. Salmo 51, Davide, quanto si rende conto del peccato che ha fatto, chiede al Signore, Signore abbi misericordia di me, abbi pietà di me, oh Dio per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Signore, ho bisogno della tua misericordia, non soltanto della tua guarigione. Il cieco grida, questo cieco sta gridando, amici, per la sua salvezza. E questa salvezza per cui il cieco grida è una salvezza globale, è una salvezza piena, è una salvezza materiale ed è una salvezza spirituale. Signore, abbi misericordia di me. La salvezza, cari amici, è la soluzione di Dio per l'umanità. La salvezza è la soluzione di Dio per i miei e i tuoi problemi. È il primo passo però per abbracciare questa salvezza e riconoscere che io e te siamo parte del problema, non della soluzione. Io e te siamo parte del problema. Il cieco vede più dei suoi vicini. La seconda cosa che il cieco vede, anche se cieco, lui vede, lui capisce chi è Gesù. Il verso 38, lui dice che si rivolge a Gesù non in modo così improvvisato, non si rivolge a Gesù in modo istintivo, ma si rivolge a Gesù in modo preciso. Figlio di Davide. Figlio di Davide. Lo chiama figlio di Davide. Figlio di Davide è un titolo, è qualcosa che compare in tutta la Bibbia, è la trama che c'è in tutta la scrittura. Significa Gesù, tu sei la realizzazione dell'eredità del re Davide. Tu sei il re Davide che il popolo di Dio aspettava da secoli. Signore, io ti riconosco come il Messia, colui che avrebbe liberato il suo popolo da ogni tipo di oppressione, colui che dava speranza, guarigione, pienezza al suo popolo. Signore, tu sei figlio di Davide. E il cieco vede Gesù, anche se cieco, e lo vede come Salvatore. Forse avrà sentito dei suoi miracoli. Forse gli avranno raccontato quello che lui ha fatto. E lui si rivolge a Gesù come suo salvatore. Ed è quello che la testimonianza di questi cinque fratelli e sorelle questa mattina ci raccontano. Però guardate cosa dice al verso 41. Non si rivolge a Gesù soltanto come salvatore. Al verso 41 ci dice che lui si rivolge a Gesù come Signore. Verso 41, che vuoi che io ti faccia? Ed egli disse, Signore, che non è un titolo rispettoso. Quando Gesù parla, quando il cieco si rivolge a Gesù come Signore, sta dicendo, io ti riconosco come Salvatore, ma adesso tu puoi fare tutto di me quello che vuoi. Adesso i tuoi principi sono i miei, i tuoi standard sono i miei, la tua legge è la mia, i tuoi comandamenti sono preziosi per me. Paradossalmente, fratelli, paradossalmente, amici, questo cieco vedeva molto meglio di tanti altri. In modo incredibile, questo cieco vedeva meglio di tutta la folla attorno a lui. Questo cieco aveva una vista più perfetta di tutte quelle persone che seguivano Gesù. Certo, aveva più di 20 ventesimi di visus. Helen Keller era un'attivista che ha fondato diversi orfanotrofi, opere, ha lottato molto negli anni, nella prima parte del Novecento. Ed lei è diventata cieca a 19 anni, però malgrado la sua cecità, ha continuato a dedicare la sua vita a un impegno di servizio per gli altri. E anche a lei le chiedono, non è terribile per una donna essere ciechi, per una donna come lei essere ciechi? E lei disse, è molto meglio essere ciechi e vedere con il cuore, che avere due buoni occhi e non vedere nulla. È molto meglio essere ciechi e vedere con il cuore, che avere due buoni occhi e non vedere nulla. Questo fa il cieco. E Gesù cosa fa? Gesù dà vista per i ciechi. La Bibbia dice, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E il cieco sperimenta questa salvezza personalmente. Grida a Gesù. Gesù ascolta il grido del cieco e cosa fa Gesù? Gli apre gli occhi, lo libera dalla cecità, lo libera dalla miseria. E non appena è guarito, i suoi occhi si aprono e vede chi è Gesù, lo vede come suo Signore e Salvatore. Cari amici, a volte noi abbiamo una visione piccola della salvezza, anche i cristiani. Molte volte noi pensiamo che la salvezza riguardi soltanto l'anima, che la salvezza sia un qualcosa di spirituale, nel senso che ci rende simili ai fantasmi che aleggiano nell'atmosfera. Non è questo. La salvezza nel pensiero biblico è molto più di spirituale. La salvezza è nel pensiero biblico è qualcosa di completo, è una salvezza fisica e spirituale. E le due cose spesso vanno assieme. Essere salvati significa essere liberati dalle oppressioni materiali, significa essere liberati dalle malattie, significa avere una benedizione spirituale che ti rende possibile vivere in modo glorioso per il Signore. La salvezza è la sintesi, la somma di tutte le benedizioni divine. La salvezza significa essere liberi da tutti i fastidi, da tutte le difficoltà, da tutto il giudizio, da tutta la malattia, dal peccato. Significa guarigione, liberazione, riscatto, sicurezza. Questo significa salvezza. Il Vangelo di Luca è molto attento a dirci proprio questo, che Gesù, quando arriva nella vita delle persone, Gesù non offre soltanto salvezza spirituale. La salvezza spirituale non interessa al Signore Gesù. Gesù offre una salvezza completa, globale. Gesù offre una salvezza totale per l'intera persona, non solo per l'individuo, ma Gesù vuole salvare l'intera società. Lui rivitalizza le comunità, mette ordine all'universo e alla vita. Lui impegna con la grazia e per la grazia. La sua salvezza è comprensiva. Magnificat di Maria E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio il mio Salvatore, perché Lui ha abbassato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. È materiale questa salvezza, cioè ha delle conseguenze concrete, pratiche. Gesù stesso, quando viene presentato al Tempio, Simeone lo vede. E Simeone fa una preghiera e dice: i miei occhi hanno visto la salvezza che hai preparato per tutti i popoli. Simeone non vede eserciti, non vede leader politici, non vede manifesti o proclami pubblici. Simeone vede Gesù. E quando vede Gesù, Simeone dice: i miei occhi adesso hanno visto la salvezza. Gesù è la salvezza completa di ogni cosa. Dove è la nostra speranza? Gesù stesso inizia il suo ministero in questo modo. Luca 4, guardate come inizia Gesù. Non sta dicendo: io vi farò delle anime migliori, io vi perfezionerò l'anima. Gesù dice, guardate verso Luca 4 come inizia il suo ministero pubblico: e lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione dei prigionieri, ai ciechi il recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno accettevole del Signore. Gesù è il nuovo giubileo, in Lui c'è la possibilità di iniziare nuovamente a vivere e a sperare. Cari amici, spesso noi abbiamo dimenticato questa globalità della salvezza. E spesso le nostre chiese, i cristiani stessi, sono colpevoli di ricercare e proclamare una piccola parte della salvezza. Ma la salvezza di Dio in Gesù è grande. Due eccessi da cui bisogna guardarsi. Il primo eccesso è da quelli che pensano allora, dai cosiddetti teologi della liberazione. Cioè quelli che ti dicono: va bene, se è così, allora noi dobbiamo essere rivoluzionari, dobbiamo liberarci dall'oppressione dell'economia, bisogna essere dei rivoluzionari. No, no, la Bibbia dice che se la salvezza è globale, materiale, è completa, la prima cosa, la cosa prioritaria per te e per me è avere una giusta relazione con Dio. Significa essere riconfigurati con la sua nuova comunità. E quanto tu fai questo, a volte le benedizioni materiali si accompagnano, ma la priorità è la giusta relazione con Dio, non la rivoluzione. E l'altro eccesso da cui dobbiamo guardarci è di pretendere tutto e subito. Se la salvezza è globale, non significa che si realizza tutta immediatamente. Ci sono cristiani, ci sono movimenti che spingono molto hanno un'attenzione estrema per le guarigioni. E ora, amici, ci sono rischi nel ricercare miracoli ad ogni costo, e c'è un avvertimento biblico che i miracoli possono accadere, ma stai attento, perché anche il diavolo, ci dice Seconda Tessalonicesi, opera in modo potente, dà segni, prodigi, e dà prodigi bugiardi. Lo scopo del miracolo, quanto il miracolo accade, non è quello di soddisfare immediatamente il nostro bisogno psicofisico, ma il miracolo prova sempre che Gesù è il Salvatore, la promessa di Dio, e Lui è credibile per quello che fa. Spesso noi ricerchiamo il miracolo come risposta immediata alla nostra fede, alla nostra salvezza, ma Dio non ci ha promesso che ci libererà da tutte le difficoltà. Dio ci ha detto che sarà con noi mentre noi affronteremo ogni tipo di difficoltà, perché Lui si prende cura di noi. Solo quando Gesù ritornerà, e Lui lo farà, alla fine dei tempi la salvezza sarà pienamente completa. E l'Apocalisse si chiude con dei versi che sono eccezionali, perché ci dice che ci sarà un tempo in cui Dio stesso arriverà vicino a noi e Lui ci asciugherà ogni lacrima. Lui lo farà. Amici, il cieco vede, perché lui ha capito che il suo bisogno fondamentale è la sua cecità, è il suo peccato. Vorremmo anche noi fare questo. E questo cieco però va a Gesù e crede non solo con la bocca, ma crede con tutto il cuore. E Gesù gli dice, verso 42, la tua recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Gesù lo ha salvato. La tua fede ti ha salvato. E lo ha salvato attraverso la fede. Io non ho fede, quante volte ci sentiamo dire questo? La mia fede è debole. Ho molti dubbi. Ma io questa mattina voglio dirti che se Gesù salva, non salva in virtù della forza della tua fede, ma salva perché il contenuto della fede è forte. Immagina di essere in un baratro. Immagina di essere in bilico, perdi l'equilibrio. E lì c'è un dirupo che sicuramente significherà la morte, lo sfacelo per te, per il tuo corpo, per la tua vita. E tu, mentre stai per scivolare, stai per cadere, vedi un ramoscello che in qualche modo è lì. E hai tanti dubbi, non sai, non riesci a calcolare se la forza, se il peso, se quel ramoscello sarà sufficiente a sopportare, a salvarti. Ma non hai speranza. Se c'hai quel ramoscello lì, tu hai tanti dubbi, hai quel ramoscello lì, ma l'alternativa è cadere, sfacellarsi, morire. E allora hai fede dubbiosa, ma hai fede e afferri quel ramoscello e sei salvo. Sei salvo non per la tua fede, sei salvo perché quel ramoscello ti tiene. E se tu hai avuto una fede dubitante, ma l'importante è afferrare quel ramoscello. E quel ramoscello è Gesù. Tu non puoi, non possiamo salvarci perché io ho tanta fede, ma perché afferriamo Gesù e Lui ci può sostenere. E questa fede che l'uomo, il cieco ha, fratelli, sorelle che vi battezzate oggi, questo è soprattutto per voi. Questa fede che il cieco ha è una fede fatta in un certo modo. È una fede persistente. È una fede insistente. Lui grida, grida a Gesù e non grida una sola volta, ma grida a Gesù tante volte fino a quando Gesù si ferma. Insiste nel gridare a Gesù. Lui, Gesù, si ferma e lui lo guarisce. Come può fare? Lui è cieco, non riesce. Come fa ad attirare l'attenzione del maestro? Come fa ad attirare l'attenzione di Gesù? C'è una folla e tutti gli altri, la folla attorno a lui, immagino che gli dicono: ma stai zitto, sei un povero cieco, cosa vuoi che Gesù si prenda cura di te? Sei uno sfigato, non hai possibilità. Ma lui insiste, lui grida a Gesù e lo fa con forza. Lui dice, malgrado l'opposizione dei suoi amici, dei suoi parenti, dei suoi cari, malgrado il contrasto della folla, lui continua a insistere e grida a Gesù. È cieco, ma non è muto. E arriva a un certo punto, e il suo coraggio è ricompensato. Il verso 40 ci dice, Gesù si ferma. Gesù si ferma e comandò che il cieco fosse condotto a lui. E quando gli fu vicino, gli domandò, cosa vuoi che io ti faccia? E lui gli disse, Signore, che io recuperi la vista. Cari amici, battezzanti, è molto facile essere scoraggiati nel seguire Gesù. Ci saranno giorni nella nostra e nella vostra vita dove i parenti, gli amici, le persone più care della tua vita ti diranno: tu sei pazzo a seguire Gesù, queste cose non si fanno, tu ti stai rovinando la mia vita e la vita degli altri. Il messaggio di questa mattina è: insisti, 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 continua a gridare a Gesù. Noi non seguiamo Gesù perché il sondaggio ci dice che vale la pena seguire Gesù. Noi seguiamo Gesù perché Lui ci dà la vista, perché Lui è il Salvatore, non perché lo fa la maggioranza, non perché lo fa la folla. È una fede personale, non è una fede insistente. Chiede, Signore, io voglio vedere. Si rivolge direttamente a Gesù, non si rivolge a un intermediario, non si rivolge a un mediatore, vede Gesù, lo disturba e gli dice: Signore, io voglio vedere. Si affida personalmente a Gesù, si affida personalmente, vuole una relazione personale con Gesù. Ognuno che farà questo, chiunque di noi che si affiderà personalmente a Gesù, sarà salvato per l'eternità. Nessuna religione, nessuna filosofia ti può promettere questo. Solo il cristianesimo ti dice che se tu ti affidi personalmente a Gesù, avrai la salvezza eterna. Ognuno che farà questo sarà salvato e Dio ci invita, affidiamoci completamente a Lui, invochiamolo e Lui diventerà nostro Signore. Pippo, ma d'accordo, fede, ma fede è soltanto credere. No, amici, la fede è tre cose. E tre cose ci dice la Bibbia. La fede è conoscere, la fede è credere, e la fede è avere fiducia. Avere fede significa esercitare queste tre cose. Conoscere significa come ha fatto il cieco. Significa avere idea di quali siano i contenuti della fede. Significa io voglio conoscere Lui. La fede non è un sentimento di dipendenza. La fede è un contenuto oggettivo e questo contenuto è Gesù Cristo. La fede è conoscere. E per conoscere il Signore Gesù dobbiamo conoscere la Bibbia. Per questo le chiese cristiane hanno l'obbligo di sottomettersi, di segnalare la preminenza della parola di Dio. Cos'è il Vangelo? Lo puoi scoprire soltanto nella Bibbia, non attraverso la tradizione, non attraverso le opinioni umane. No, significa conoscere, fede significa conoscere, e conoscere significa conoscere la rivelazione di Dio. Ma la fede significa anche credere, significa avere emozioni per Dio, significa sentire il cuore battere per Dio, significa credere con tutto il cuore la verità. La Bibbia ci dice che anche i demoni credono, che l'ateismo non è un problema per i demoni, ma non lo accettano, soltanto la conoscenza non è sufficiente, bisogna credere. Sentire, tremare, avere vibrare per Dio. E la fede è anche avere fiducia. Significa tu hai fiducia quando ti rilassi e ti getti sulle braccia di qualcuno che sai che può sostenerti. E l'uomo di Gerico ha questa fede, una fede che conosce, una fede che crede, una fede che ha fiducia, una fede sicura. Amici, una fede sicura perché è preziosa nelle mani di Dio e nessuno vi potrà rubare da quelle mani. Nessuno. Nessuno vi potrà togliere da quelle mani. È una fede produttiva. Guardate, arrivo alla conclusione. Verso 43. Una fede che non si ferma lì. Nello stesso momento il cieco recupera la vista e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, visto ciò, diede lode al Signore. Cosa fa questo cieco? Non va a casa e torna come prima. Questo cieco diventa un vero discepolo di Gesù. Questo cieco diventa un vero discepolo di Gesù. Lo segue. Significa che lui esercita l'obbedienza della fede. Questo cieco obbedisce. La sua è una fede che produce opera. E una volta che è salvato inizia a vivere come vuole Gesù. Lui sa che è stato creato per lodare Dio. E cosa fa nella sua vita? Lui inizia a lodare Dio. È salvato per la gloria di Dio. E inizia a dare gloria a Dio con la sua vita. Si impegna a servire Cristo. Questa è la fede che vince il mondo, ci dice la Bibbia. E questa fede, ricordalo, è persistente, è personale, è produttiva. Non è una fede sterile. La fede è al servizio di Dio e al servizio della comunità. Matthew Henry era un giovane predicatore e in uno dei suoi viaggi incontra una giovane ragazza e i due si innamorano. La giovane ragazza apparteneva a una ottima famiglia inglese. Era pericoloso avere una relazione con un giovane predicatore itinerante che chissà chi fosse e dove era diretto. Non aveva un pedigree tale da garantire, no, da mantenere lo status e la posizione sociale. Allora questa giovane ragazza va da suo padre. Suo padre è un signore molto composto, molto rinomato, conosciuto nella società del suo tempo. E gli dice, e lei dice: guarda papà, mi sono innamorata di Matthew Henry, un giovane, un predicatore, ama il Signore, è un uomo molto dinamico. Suo padre la guarda con un iniziale scetticismo e le dice: guarda carissima, è inopportuno che tu ti metta con qualcuno di cui non sappiamo nulla della sua provenienza, di cui non conosciamo da dove viene. Non si fanno queste cose nella nostra famiglia. E lei dirà una cosa: caro papà, tu stai sbagliando, perché forse tu non sai da dove viene, ma io so dove sta andando e io voglio andarci con lui. E questo è con Gesù. Non importa da dove vieni, ma noi sappiamo dove stiamo andando e vogliamo andarci con lui. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare come spesso le cose più importanti della vita non sono visibili agli eccellenti della nostra società. Vogliamo pensare a come quest'uomo cieco sta in contrasto, no, con le nostre idee. Vogliamo pensare come la sua franchezza ci insegna. Lui era un outsider, un emarginato, un periferico. Lui era la spazzatura di tutti. Però in Gesù ha un'opportunità importante, in Gesù sperimenta una benedizione che gli cambia la vita, la sua grazia arriva in lui, diventa cristiano, cieco, e adesso era cieco e adesso vede. Io questa mattina voglio dirti che non importa quale sia il tuo passato, non importa da dove vieni, non importa quale sia la tua posizione sociale, non importa quali siano i tuoi fallimenti, non importa come sei tu, sei stato mendicante dell'esistenza, non importa, quello che importa questa mattina è che con Gesù puoi andare in un posto diverso, puoi avere una relazione con Dio personale, persistente, produttiva. Signore, voglio pregarti questa mattina per le sorelle, per i fratelli che faranno questo patto battesimale con te, affinché loro possano essere, Signore, come esempi, possono essere come questo cieco che prima non vedevano e adesso vedono te, e adesso hanno una relazione nuova con te e vivono alla tua gloria e al beneficio del tuo regno. Ti prego, Signore, che tu possa benedire in modo pieno, forte, la loro vita. E ti prego anche per ognuno di noi, Signore, che forse, Signore, ci siamo illusi di vedere, di avere l'abilità, di conoscere, capire chissà quale cosa, e non ci rendiamo conto di quanto ciechi davvero siamo nel non riconoscerti, nel non avere una fede riposta in te. Signore, guariscici come hai fatto con questo cieco. Facci recuperare la vista. Signore, fai che ognuno di noi possa seguirti, possa avere la stessa fede del cieco, gridare a te ed essere da te liberato e salvato. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Andiamo a alzarci in piedi.